oggi sono incentrate sul fatto che se segui la sapienza del mondo ottieni una certa cosa, se segui la sapienza di Dio ne ottieni un'altra. Notate questi piccoli particolari. Quando Gesù deve annunciare la sua passione, non dice semplicemente disse ai suoi discepoli, insegnava. Vuol dire che la cosa non è per niente scontata. Quell'insegnare allude al fatto che, facendo riferimento a una sapienza dall'alto, Gesù deve proprio ammaestrare i suoi discepoli. Non semplicemente dice loro, vi avverte, comunica loro, insegna. Quando Gesù arriva a Cafarno e chiede ai discepoli di che cosa stavate, si dice discutendo, non semplicemente parlando. Come a dire, se avessero amenamente discusso, ma come si intende, no? Ma di noi chi è che è un po' più importante? Se tu, sono io, ma tranquillamente, non avrebbe espresso con questo verbo. Dicendo che loro nella via discutevano, vuol dire che, perdonate l'immagine, cioè si azzuffavano per sapere chi è più. Non è semplicemente volevano sapere, ma è un voler sapere per prevalere, no? Ed è proprio in rapporto a questa constatazione che Gesù annuncia la conseguenza dell'aver insegnato che il figlio dell'uomo dovrà patire. E dice, se uno vuole essere il primo, cioè chi vuole essere il più grande, vuol dire vuole essere il primo, no? Chi vuole essere il primo sia l'ultimo di tutti, è il servitore di tutti. Perché questa espressione di Gesù, che scaturisce dall'aver insegnato che il figlio dell'uomo deve patire, è inviso al cuore dell'uomo, cioè è come se non trova il cuore dell'uomo disposto a fare questo. Voi dovreste dare una risposta, come mai? Allora, è vero che noi vogliamo essere primi, però non siamo neanche tanto imbecilli, non è che siamo primi comunque, perché c'è sempre qualcuno di noi che può essere, non so, più intelligente, più bravo, no? Quindi non è che noi vogliamo essere primi in assoluto. Allora, cos'è che impedisce a noi di voler essere il primo, ma secondo Dio, non invece azzuffandoci? Secondo voi, cosa ci può permettere di essere il primo ed essere graditi a Dio? Lo intuite? Niente. Allora, quando Gesù dice, intanto mica rimprovera i discepoli, cioè accetta che i discepoli abbiano discusso di questo, però è come se dicesse, volete dare serietà alla vostra discussione? Allora domandatevi come si fa a essere primi secondo Dio, così allora non avete discusso in vano. E dicono, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E noi immaginiamo che questo sia una specie di indicazione, no? Di percorso, di strada, per poter essere il primo. Ma chi di noi può pensare così? Chi è così, perdonate, cretino, che per voler essere il primo deve stare in fondo a tutti. Nessuno vuole. Eppure, questa espressione di Gesù ha un fascino per il cuore dell'uomo. Qual è questo fascino? È che quando lui dice sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti, sta parlando di sé. Lui, che è il primo, si è fatto ultimo. Allora, il fascino è legato al fatto che essere primo vuol dire essere trovati in colui che è primo, che proprio perché è primo si è fatto servo di tutti. Voi sapete che alla fine, no, non è alla fine, nell'Apocalisse, la prima visione di cui fa relazione l'Evangelista è quella che avviene il giorno di domenica, quindi quando si celebra l'Eucaristia, e immagina questo figlio dell'uomo che gli compare, e l'Evangelista che lo vede, ha timore e poi sente dire: io sono il primo, l'ultimo e il vivente. Noi normalmente interpretiamo così: io sono il primo e non facciamo problema, un figlio di Dio è il primo. L'ultimo è come dire, perché dentro questa espressione c'è la percezione che Dio è all'inizio e alla fine della storia. Vorrei dire che il primo e l'ultimo vuol dire che comprende tutti, proprio perché è vivente, era morto ed è tornato in vita. Ma provate a leggere le cose così. Lui è il primo perché si è fatto l'ultimo e quindi ha la vita non più mortificata dalla morte. È primo perché si è fatto ultimo. E facendosi ultimo vuol dire che ha così dato testimonianza della grandezza e dell'amore del Padre per tutti, che non ha mai preferito se stesso a tutti gli altri. In questo, proprio perché si è fatto ultimo, lui ha la vita. Allora, se io mi faccio ultimo, vuol dire che io non dipendo da nessuno. La vita non la prendo da nessuno. E proprio quella vita di cui do testimonianza, che pesca direttamente nell'amore del Padre per tutti, in me diventa non più mortificabile. Questo ci rende uguali al primo. Allora, questa espressione di Gesù comporta il fascino per il nostro cuore di essere come lui, di essere trovati in lui. Solo così il nostro cuore può ardire di, va bene, mi metto anch'io a servire i miei fratelli. Ma perché vuole essere trovato in lui? Il canto al Vangelo cita l'espressione di Paolo nella lettera ai Galati al capitolo 6. E credo che sia la finestra di luce adatta per cogliere la portata di questa rivelazione di Gesù. Paolo dice, dato che lui si fa paladino dell'annuncio che Cristo è morto e risorto. Non c'è un'altra forza che garantisce la veridicità e la potenza del suo annuncio. Lui non si presenta come: sono così sapiente, vi spiego bene le scritture, voi non potete non acconsentire a quello che dico io. Ma non è così. Lui conosce le scritture, ma non si basa sulla sua conoscenza per annunciare il mistero del Signore Gesù. Lui dice, lui ha annunciato Gesù crocifisso, che non è tanto digeribile da noi. ma è solo questo che comporta la rivelazione della grandezza e dell'amore di Dio per noi. E spiega così. Quanto a meno non ci sia altro vanto che nella croce del Signore. E aggiunge, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso come io per il mondo. Perdonate, non bastava dire della quale il mondo per me è stato crocifisso. Perché ha dovuto aggiungere come io per il mondo? Perché? Ora, la mia spiegazione sarebbe questa. Rispetto alla rivelazione dell'amore del Padre per noi in Gesù, non c'è nulla nel mondo che possa comportare un fascino maggiore per il nostro cuore. Cioè non c'è una realtà, una verità che possa comportare un desiderio, no? Comunque, per me la parola fascino esprime un fascino più grande di questa rivelazione di Gesù. Poi aggiunge, ma io sono crocifisso per il mondo. E vuol dire, in me non si trova nessun desiderio grande che possa trovare nel mondo la sua soddisfazione. Per poter trovare soddisfazione quanto al desiderio del mio cuore, io devo riferirmi alla rivelazione di Gesù. Ecco perché il mondo è crocifisso per me e io per il mondo. Non c'è fascino più grande di questa rivelazione e dentro di me non c'è desiderio grande che possa trovare soddisfazione, compimento in questo mondo. Allora, ritornate alla lettura di Giacomo, quando dice, fa tutti gli esempi, no? Ma alla fine l'espressione di riferimento è: non sapete che l'amore per il mondo è nemico di Dio? E leggete con l'espressione di Gesù, chi vuole essere il primo sia l'ultimo, e con questa testimonianza di Paolo, il mondo crocifisso per me, io per il mondo. Il che significa? Di quanto o di tanto noi accettiamo la gloria di questo mondo, di tanto rinneghiamo il nostro cuore nei suoi desideri più grandi. Oppure, di tanto accettiamo, tra virgolette, no? Il successo, e metteteci in genere gli affetti, non apparisce, comunque, di tanto noi cerchiamo nel mondo il compimento di quello che desideriamo, di tanto noi siamo impediti di conoscere il mistero di Gesù. Il che significa che impediamo al nostro cuore di compiere davvero i desideri, gli anelli grandi che porta. Questo è il contesto di rivelazione della parola di Gesù. Non fa colta solo come puoi diventare grande, allora servi tutti, perché il nostro cuore non troverebbe in assoluto la forza per farlo. Per poterlo fare, deve essere alimentato dentro un desiderio di grandezza, ma di grandezza santa, secondo Dio, cioè essere trovato in Gesù, che è il primo. Però proprio lui che è il primo si è fatto l'ultimo per poter mostrare quanto è grande l'amore del Padre per tutti e per i suoi discepoli.